se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti, bentornati alla Seneca Week. Siamo qui per questa quinta e ultima puntata che Daily Cogito dedica all'approfondimento di questo fantastico pensatore. E penso che sia stata una settimana foriera di stimoli, spunti. Ho ricevuto tantissime mail, tantissimi messaggi che mi dicono come questo pensatore, avvicinare questo pensatore, queste idee abbia mutato un po' la percezione che voi tutti avete di alcuni problemi molto concreti, molto quotidiani, perciò credo che per ora l'obiettivo della Seneca Week sia raggiunto. Quindi bentornati, è stato davvero bellissimo condividere con voi questa esperienza e oggi siamo qui per parlare dell'ultimo concetto che ho scelto, poi ce ne sono tantissimi altri, leggete Seneca, leggetelo, sotto in descrizione trovate tutti i link per acquistare i suoi testi, sono uno più bello dell'altro. Quindi sono tantissimi i concetti che si potrebbero esprimere, scandagliare, però io ho scelto questi 5. Poi domenica alle 12 ci sarà invece il Philosopher So Good, in cui per una quarantina di minuti cercherò di approfondire alcune delle cose che magari non abbiamo toccato in queste 5 puntate e cercherò anche di rispondere a 2-3 delle domande più interessanti che mi avete posto nei commenti agli episodi di Daily Cogito, quindi creiamo questo connubio fra le due rubriche podcast. Detto questo, prima di tuffarci nell'argomento però lasciatemi un secondo, vorrei dire che l'unico motivo per cui io riesco a fare tutto questo, questi podcast quotidiani, a spendere queste 5, 6, 7 ore al giorno dietro alla creazione di contenuti web, siano essi video, articoli, riviste, podcast, eccetera, eccetera, beh, io posso farlo soltanto perché ho una community fantastica di mecenati che mi sostengono economicamente. Per chi non sapesse ciò di cui sto parlando, beh, si tratta del mio Patreon, il programma Patreon in cui più di 160 persone mensilmente mi forniscono un sostegno economico al fine di mantenere alta la qualità e la quantità di contenuti sul web. Il mecenatismo è un concetto molto caro all'antica Roma, alla filosofia stoica e anche a Seneca. E quindi se volete sostenere economicamente il mio progetto, perché volete continuare a sentirlo, volete permettermi di farlo crescere, di acquistare nuove attrezzature, e insomma di dedicare sempre più tempo a questa bellissima cosa che è la community a cui abbiamo dato vita insieme, beh, sotto in descrizione trovate il link al programma Patreon. Se farete parte di questo programma, di questa community, sono certo che non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. Dicevamo, oggi parliamo di pedagogia. Quasi tutte le opere di Seneca, a parte forse le tragedie, ma anche le tragedie in realtà hanno alcuni aspetti di quanto andrò a dire adesso, sono in realtà rivolte, sono delle parole, delle frasi, dei paragrafi, dei brani rivolti a allievi. Seneca ha avuto tantissimi allievi, dai più illustri, ho già citato nella puntata di ieri Nerone, fino a Lucilio, Sereno e tanti altri allievi che lui durante la sua vita ha cercato di plasmare, che però plasmare è una parola un po' sbagliata, potremmo dire ha cercato di, ecco questa è la parola giusta, provocare. Le lettere a Lucilio, tutte le lettere, poi il dialogo a Marcia che ho citato in un paio di puntate fa, ma ovviamente anche la tranquillità dell'animo, la brevità della vita, sono tutti dialoghi rivolti a suoi allievi. Quando noi parliamo del rapporto fra maestro e allievo, rischiamo di cadere in grandi fraintendimenti ed è facile fraintendere un filosofo, un pensatore come Seneca che elargisce insegnamenti, perché molto spesso il fraintendimento è proprio nell'elargire insegnamenti, laddove con insegnamento intendiamo quello che ci dice la pedagogia contemporanea, ovvero una serie di conoscenze che da parte di una persona con maggiore esperienza rispetto all'interlocutore, trasmette quelle conoscenze al fine di scatenare pensieri, provocare reazioni e far comportare in un certo modo. La pedagogia contemporanea, molto spesso purtroppo, sembra una grande campana di vetro, ovvero molto spesso noi intendiamo il maestro come colui che deve fare evitare agli altri di commettere taluni errori. Certamente ci sono errori che devono essere evitati, tipo io devo insegnarti la gravità al fine di evitarti di gettarti dalla finestra perché ti spiaccichi, anche se poi possiamo tranquillamente discutere su quanto sia utile insegnare una cosa che viene vissuta così intuitivamente come la gravità, ma questo è un altro discorso. Molto spesso l'insegnamento, e parlo anche dell'insegnamento scolastico, ha questi due grandi fraintendimenti. Da un lato la convinzione, ma di questo abbiamo già discusso varie volte qui su Daily Cogito, la convinzione che ci sia una strada maestra per la conoscenza, per l'esperienza, e che tutte le strade che sono deviazioni o strade alternative rispetto alla via maestra siano da evitarsi, e quindi il maestro sia colui che deve evitarci le deviazioni. Dall'altro lato, appunto, si pensa che l'insegnamento sia la trasmissione di una conoscenza corretta, che quindi di maestro in maestro, tramandandosi persona dopo persona, arriva a noi e noi dobbiamo semplicemente imparare le nozioni, i concetti e seguire quanto viene detto. Ecco, Seneca non fa mai questo. Le opere di Seneca sono un gioiello di pedagogia, proprio perché manca quella formuletta che pervade la pedagogia contemporanea, che è il «visto che l'ho fatto io, allora…». Perché questa formula è estremamente problematica proprio dal punto di vista di uno stoico, di Seneca. Lo stoico sa perfettamente che le esperienze fatte anche dal più saggio dei saggi sono le esperienze che si misurano nell'arco di al massimo una vita umana. E una vita umana può avere soltanto una piccolissima, minuscola parte delle esperienze possibili che ogni individuo potrà mai avere. E questo il saggio lo sa. Perciò un maestro che sulla base della propria esperienza detti il comportamento, le scelte a un allievo, per quanto scemo possa essere sto povero allievo, non sarà mai un saggio, perché starà proiettando la sua soggettività all'universale, cioè starà dicendo: visto che l'ho fatto io, tu devi comportarti così, ovvero il ventaglio di esperienze che nella mia vita io ho sperimentato sono tutte quelle che tu potrai sperimentare mai, quindi sulla base di quello che ho fatto io tu seguirai certe strade e ne eviterai altre. Questa è la grande malattia della pedagogia contemporanea, della scuola, dell'insegnamento per nozioni, dell'insegnamento della linearità della conoscenza umana. Seneca non cade mai in questo errore, sa che per quanto egli possa essere considerato saggio, ammirato, sapiente, comunque la sua vita e il suo ventaglio di esperienze saranno sempre molto ridotte rispetto a quello che un suo allievo potrà mai vivere. E come potrebbe mai quindi un saggio dire all'allievo di seguire quelle cose? Possono accadere 10 milioni di cose che il saggio non ha mai vissuto, e non per errore, ma semplicemente perché il tempo della vita è molto minore rispetto alle possibilità che il mondo mi pone di fronte. Ho scelto un brano in particolare per farvi sentire l'umiltà che Seneca ha, ma non nei confronti dei propri allievi, ma nei confronti della conoscenza stessa. E ho scelto proprio le lettere a Lucilio. A un certo punto Seneca, è la lettera numero 5 che si intitola «Come debba comportarsi il vero filosofo». È un titolo strano perché potrebbe farci pensare a un insegnamento che ci dica cosa è e cosa non è il filosofo. E invece, leggiamo cosa scrive Seneca. «Che tu ti adoperi con impegno, lasciando da parte tutto il resto, unicamente a migliorarti ogni giorno, l'approvo e mi fa piacere. E non solo ti esorto a perseverare, ma te ne prego». Te ne prego, il maestro che dice te ne prego. «Ti avverto però di non fare nulla di stravagante rispetto al tuo stile di vita, come quelli che desiderano non progredire, ma farsi notare. Evita l'abbigliamento trasandato, i capelli lunghi, la barba incolta. Evita di dichiarare l'odio all'argenteria e di dormire sulla nuda terra. Evita tutto ciò che con procedimento capovolto mira solo ad attirare l'attenzione. Il nome di filosofia è già di per sé abbastanza impopolare, anche se la si pratica con discrezione. Che sarà poi se cominceremo a sottrarci alle comuni abitudini degli uomini? Nel nostro intimo siamo in tutto dissimili, ma nel nostro aspetto esteriore si accordi con quello della gente. Questo paragrafo sembra scritto 5 anni fa, 2 anni fa, perché fuori da filosofia viene fuori un sacco di gente con abbigliamento trasandato, capelli lunghi e barba incolta, e io ero il primo a venire fuori dalla facoltà in questo modo. Vabbè, però procediamo. La toga non sia splendente, ma nemmeno sudicia. Cerchiamo di non avere argenteria cesellata in oro massiccio, ma nemmeno consideriamo segno di frugalità non avere affatto oro o argento. Comportiamoci in modo da condurre una vita migliore di quella della massa, non contraria. Altrimenti finiamo per mettere in fuga e tenere lontani da noi proprio coloro che vorremmo migliorare e facciamo sì che essi non vogliano imitare nulla di noi, temendo di dover imitare tutto. La filosofia promette buon senso, umanità e socievolezza, ma se ci differenzieremo troppo dagli altri nel modo di vita, come potremo darne prova? Badiamo che i comportamenti con cui vogliamo suscitare ammirazione non provochino il riso e il disprezzo. Certamente il nostro proposito è vivere secondo natura, ma è contro natura tormentare il proprio corpo, aborrire le più elementari cure igieniche. Ricercare un aspetto orrido e nutrirsi di cibi non solo poveri, ma disgustosi e ripugnanti. Com'è da gaudenti desiderare cose troppo raffinate, così è da pazzi rifuggire da quelle comuni e di poco prezzo. La filosofia richiede frugalità, non sofferenza. La frugalità, d'altra parte, può essere accompagnata da un certo decoro. Mi sembra giusto questo criterio di misura. La vita combini nelle giuste proporzioni i costumi dei saggi e quelli della gente comune, che tutti ammirino il nostro modo di vivere, ma che possano anche capirlo. Meravigliose parole, mamma mia, che emozione, mi viene la pelle d'oca quando leggo queste parole, perché sono di una semplicità disarmante, perché sono consigli, non sono insegnamenti. Non è Seneca che dice: dal momento che io mi sono sempre comportato così, allora tu devi fare così. Dice semplicemente: io ti consiglio di fare questo per dei motivi ben precisi, molto concreti. Seneca sa che la filosofia non è insegnamento del modo giusto di vivere o di pensare. La filosofia è esperienza, e in quanto esperienza, da un lato fa uso di consigli, fa uso di esempi. Io posso prendere esempio da qualcuno, ma esempio significa non imitazione. E dall'altro lato, la filosofia, come non insegnamento ma esperienza, non impedisce l'errore. All'interno dei testi senechiani troviamo continuamente questo invito a commettere errori, perché proprio perché non si può imitare il saggio, e anche il saggio è qualcuno che è arrivato ad essere tale attraverso una miriade di errori, e perciò non dobbiamo chiudere gli allievi, i figli, sotto campane di vetro, non dobbiamo proteggerli. La pedagogia non è protezione, ma è consiglio, è indirizzare una tendenza, non dire qual è la strada giusta. E la grandezza della pedagogia di Seneca sta proprio lì, che l'uomo più saggio della sua epoca, considerato da tutti il più saggio della sua comunità romana, l'uomo più saggio non si azzarda a dire al proprio allievo cosa sia giusto e cosa non sia giusto. Ha fiducia nell'allievo, ha fiducia che l'allievo sceglierà per il meglio, e sa che i suoi consigli potrebbero portargli giovamento, ma sa dall'altra parte che l'allievo potrebbe tranquillamente trovare modi migliori. E questo è grande, questo è coraggioso. Dare esempio nella tendenza, non guidare le scelte. Il messaggio della pedagogia di Seneca è il seguente. Io vorrei che entrasse proprio nelle nostre ossa. Fidarsi dell'allievo, fidarsi, la fiducia, ovvero sapere a priori che l'allievo potenzialmente ha tutte le capacità per comprendere la strada che percorre, analizzarne gli errori, imparare dagli errori e perseguire il meglio. quando il maestro stesso manca di fiducia, in realtà quando il maestro non mostra fiducia nell'allievo, egli sta dimostrando sfiducia in se stesso, cioè proietta nell'allievo la propria mancanza di fiducia in se stesso. Ecco allora che il saggio, avendo fiducia in sé, sapendo di poter trarre il meglio dalle esperienze di ogni tipo, allora non può che fidarsi del proprio allievo, perché chi ha fiducia in sé può fidarsi dell'altro. Ed è questo l'egoismo altruista dello stoicismo, è questo il fulcro dello stoicismo, il fulcro della socialità che lo stoicismo offre agli uomini. È solo attraverso la fiducia in sé che il saggio o l'uomo comune potrà fidarsi dell'altro. Ed è soltanto attraverso una fiducia nei confronti dell'altro che il saggio potrà indirizzare le tendenze del proprio allievo. Quando invece partiamo dalla sfiducia, ovvero dalla consapevolezza che qualsiasi cosa facciamo dovremo impedire che il nostro allievo, nostro figlio, percorra certe strade, perché? Perché lo consideriamo scemo, perché non gli diamo il giusto spessore intellettuale e fiducia nelle sue scelte, beh, in quel momento non lo stiamo più guidando nelle tendenze, ma stiamo scegliendo per lui. E quello che desideriamo non è avere un seguace, non è avere un allievo, qualcuno che poi supererà il mio stesso insegnamento. Noi vogliamo un clone, un imitatore, e non c'è niente di più pericoloso che produrre una folla di imitatori. Quindi il messaggio di Seneca è: non insegnare, consiglia e abbi fiducia nella persona che ti ascolta, e avendo fiducia in te stesso, fidati che anche l'altro troverà la sua strada. Questo era l'ultimo episodio di questa Seneca Week e poi, come ho detto, ci aspetta Philosopher So Good domenica alle 12. Cosa posso dirvi? È stato bello condividere con voi questa esperienza, è stato bello condividere l'entusiasmo che io nutro nei confronti di questo filosofo, di questo grande pensatore così attuale, così contemporaneo, e vorrei sentire da voi se vi piacerebbe in futuro, magari, non so, una volta ogni 2-3 mesi, avere una Philosopher Week, magari non filosofo, ma anche letterato week, insomma una settimana di approfondimento di Daily Cogito su un dato personaggio che ci permetta di mettere le mani in pasta nella vita e migliorarcela per quanto possibile. Io vi ringrazio davvero tanto per avermi sostenuto così, con così tanto entusiasmo durante questa settimana. Dalla settimana prossima Daily Cogito torna con la normale programmazione, quindi si parlerà di 10.000 cose diverse, ma come avete visto l'abbiamo fatto anche questa settimana. Seneca era solo il pretesto intellettuale e filosofico per parlare di cose molto nostre e di grande attualità. Di nuovo grazie, vi abbraccio tutti, vi auguro un buon weekend e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.